Storie Libere presenta.
La piccola cittadina rurale di La Conner, una comunità di soli 1000 abitanti che si trova a un centinaio di chilometri a nord di Seattle, per anni si è dovuta accontentare di una biblioteca minuscola, ospitata in una singola stanza dove i volumi erano pochi, non c'era spazio per sedersi, a leggere o a studiare, e l'edificio che lo ospitava aveva un disperato bisogno di ristrutturazioni. La Conner si trova anche in una particolare posizione geografica, dal momento che solo un tratto di fiume la separa dalla riserva naturale della comunità indiana Swinomish. La convivenza tra i due popoli nel tempo è stata pacifica, ma non priva di ombre. Fino agli anni 50, per esempio, i bambini della riserva non potevano frequentare la mensa scolastica o esprimersi nella loro lingua nativa in classe. Per fortuna i tempi cambiano. Nel 2019 la comunità di nativi americani si è accordata con i residenti della cittadina per costruire una nuova e ampia biblioteca, aperta a tutti, e che all'interno però incorporasse anche elementi della cultura indiana nel design e nelle decorazioni dell'edificio. E così, grazie agli sforzi congiunti, è nata la Conner Swinomish Library, oggi frequentata da adulti e bambini di entrambe le comunità. Un esempio concreto e ammirevole di come l'amore per i libri e per la cultura possa rappresentare un punto di incontro e di crescita collettiva.
Sono lo scrittore Matteo Bibianchi e questo è Copertina, un podcast dove si spacciano consigli di lettura.
I libri di cui vi parlerò oggi nella prima rubrica sono tutti legati ad aneddoti personali. Perché a volte dietro le letture che facciamo ci sono anche motivazioni di ordine privato, come amicizie, rapporti di lavoro o incroci casuali della vita. E adesso ve ne racconto un po' dei miei nelle mie
letture in corso.
1. Diversi anni fa sono stato invitato a tenere un corso di scrittura creativa presso un'associazione di Verona. Durante uno di quegli incontri avevo dato come tema ai partecipanti di scrivere a proposito di una loro prima volta. Poteva essere, non so, il primo giorno di scuola, il primo innamoramento, il primo giorno di lavoro, la nascita del primo figlio, cose del genere. Nella lezione seguente, quando è stato il momento di discutere i loro elaborati, una ragazza si è alzata e ha letto un racconto di sole 3 o 4 pagine che mi ha lasciato senza parole, perché era preciso, emozionante, originale e in pratica non aveva bisogno di correggere una virgola. Si chiamava Baciare il Fina ed era il racconto del primo bacio che avesse mai dato a un ragazzo. All'epoca curavo la sezione narrativa per il mensile Linus e il racconto mi aveva colpito così tanto che le ho chiesto il permesso di pubblicarlo sulla rivista. Quella ragazza si chiama Susanna Bissoli e qualche mese dopo avrebbe esordito con una raccolta di racconti pubblicata da Terre di Mezzo che conteneva anche quel racconto. E oggi Susanna Bissoli torna in libreria con un romanzo, a mio avviso, bellissimo, pubblicato da Einaudi col titolo I Folgorati. È la storia di Vera, una giovane donna cui viene diagnosticato per la seconda volta un tumore al seno, dopo aver già subito un ciclo di trattamenti che aveva apparentemente debellato il primo. Si tratta purtroppo di una malattia ereditaria, perché già sua madre e sua nonna ne erano state colpite. Vera deve dunque prepararsi ad affrontare un nuovo ciclo di trattamenti e un po' inaspettatamente suo padre, col quale sia lei che la sorella Nora da tempo hanno rapporti piuttosto superficiali, le propone di trascorrere il periodo delle cure da lui. Dopo la morte della madre, infatti, il padre vive solo in una grande casa con giardino, piena di stanze vuote. Anche lui ha qualche problema di salute e i due possono quindi darsi una mano a vicenda. Ed è proprio tornando a vivere col genitore che Vera scopre un lato di lui completamente nascosto, che le fa sospettare che loro due siano forse più simili di quanto si fosse mai immaginata. Leggendo questo nuovo romanzo, che segna il ritorno di Bissoli all'editoria dopo tanti anni di silenzio, mi sono immediatamente ricordato perché mi piace così tanto la sua scrittura. Perché nelle sue pagine io trovo un'estrema concretezza, che è una sensazione che non provo spesso leggendo i romanzi. Infatti in queste pagine, pur parlando di temi forti come la malattia o i difficili rapporti familiari, non c'è traccia di pietismo o di sentimentalismo. Al contrario, ci sono tante scene semplici e vitali. Ci sono dialoghi che sembrano registrati dal vero, tra le figlie che si esprimono in italiano corrente e il padre che risponde quasi sempre in dialetto veneto. E le malattie e le perdite sono fastidi da affrontare in maniera pratica, senza discuterci troppo sopra. Il titolo I Folgorati fa riferimento a una distinzione linguistica che io stesso ignoravo. I folgorati sono infatti le vittime colpite dal fulmine che però riescono a sopravvivere, a differenza dei fulminati che in questi incidenti finiscono purtroppo per soccombere. E in un modo o nell'altro anche Vera e suo padre sono stati folgorati dalla vita, ma a testa alta cercano di andare avanti e senza farlo pesare a nessuno. E anche se forse non hanno l'abitudine di scambiarsi effusioni, hanno molti modi di mostrare questo affetto in atti concreti. I Folgorati è uno di quei romanzi che a fine lettura ti lascia l'impressione di aver trascorso del tempo con delle persone e non con dei personaggi. Gente che ti sembra di conoscere a cui in un modo o nell'altro ti rendi conto di voler bene. Un pomeriggio di primavera dell'anno scorso mi trovavo a prendere un aperitivo a Roma nella zona di San Lorenzo. Davanti alla libreria Giuffà ho incontrato un amico, lo scrittore Valerio Millefoglie. Sono sempre molto affascinato dai progetti in cui lui è coinvolto, perché Millefoglie è mosso da una curiosità eccezionale che lo porta a scoprire spesso situazioni o storie reali che hanno dell'incredibile e che poi riesce a trasformare in romanzi o in reportage come quelli che pubblica periodicamente sul settimanale Il Venerdì della Repubblica. E quella sera, davanti a un bicchiere di vino, quando gli ho chiesto a cosa stesse lavorando in quel momento, ancora una volta Millefoglie mi ha stupefatto. Mi ha raccontato di un articolo che aveva scritto, basato su una tragedia avvenuta nella notte tra il 10 e l'11 gennaio del 2022 nei dintorni di Piacenza. Quattro amici che tornavano da una serata in un bar per festeggiare il compleanno di uno di loro, a causa della fitta nebbia perdono il controllo dell'auto che finisce nel fiume Trebbia e tutti e quattro muoiono annegati. I ragazzi si chiamavano Domenico, William e Costantino e con loro c'era anche Lisa, che era la ragazza di Costantino. Avevano tutti poco più di 20 anni. I tre ragazzi, oltre che dall'amicizia, erano uniti anche dalla passione per la musica trap. Facevano infatti parte di un collettivo che aveva registrato diverse canzoni e sperava di farsi strada in ambito musicale. Ed è proprio da questo sogno musicale rimasto in sospeso che comincia una nuova storia e che riguarda i genitori delle vittime. Prima dell'incidente alcuni di loro non si conoscevano neppure, ma tutti quanti, per vincere il terribile senso di vuoto che la morte dei figli ha provocato, decidono di unirsi e provare a portare avanti l'attività dei loro ragazzi. Ed ecco che Paolo, il padre di William, da semplice operaio metalmeccanico si trasforma in una sorta di archivista, che va a scoprire le tracce musicali presenti nel computer del figlio per portarle alla luce e dargli una nuova vita. E Carmine, il padre di Domenico, che in gioventù aveva gestito un negozio di dischi, insieme agli altri genitori costituisce e fonda un'etichetta discografica per produrre gli album con le canzoni dei loro figli. I genitori riescono in questa impresa realizzando una raccolta di 3 CD che verrà distribuita in edicola come allegato di un quotidiano locale e organizzando anche una serie di serate nelle quali la musica dei ragazzi viene suonata al pubblico e introdotta da giovani rapper o critici musicali. Quando Millefoglie ha finito di raccontarmi questa vicenda ero sinceramente commosso. Gli ho detto subito che si trattava di una storia pazzesca, che forse meritava più spazio di un semplice articolo di giornale e lui, solo a quel punto, mi ha confidato che in realtà stava già lavorando a un libro intero. Oggi questo libro è uscito, si chiama Tutti vivi ed è pubblicato da Mondadori. In una serie di brevi capitoli Millefoglie racconta gli incontri con tutti i genitori dei ragazzi, i loro pellegrinaggi continui nella zona dove si è svolto l'incidente, l'entusiasmo disperato con cui hanno portato avanti quei progetti musicali che altrimenti sarebbero rimasti imprigionati in un computer. L'autore incontra anche gli amici, i compagni di scuola, gli abitanti del paese in cui vivevano i ragazzi nel tentativo di fornire il loro ritratto ma anche di raccontare il vuoto che hanno lasciato dietro di sé. Tutti vivi è un libro che racconta una sorta di operazione miracolosa, nella quale i sogni dei figli vengono realizzati dai padri rimasti, ma anche una meditazione sulle tracce che ognuno di noi lascia dietro di sé, siano scritti, disegni, fotografie o, come in questo caso, musica e voci. Daniele Del Giudice è uno dei più grandi narratori italiani del Novecento. È stato scoperto niente meno che da Italo Calvino, che lo fece esordire nel 1983 col primo romanzo Lo Stadio di Wimbledon. Nella sua carriera ha pubblicato un numero abbastanza limitato di testi, ma tutti di grande raffinatezza, una serie di romanzi e racconti che confinavano con l'indagine filosofica e la curiosità scientifica. E per questo è stato anche definito lo scrittore dell'irraggiungibile, perché nella sua narrativa sembrava indagare il mistero della vita. Per un destino beffardo, Del Giudice è morto il 2 settembre 2021, 2 giorni prima che gli venisse attribuito il premio Campiello alla carriera, un riconoscimento assolutamente dovuto. Da alcuni anni l'editore Einaudi sta procedendo alla ripubblicazione sistematica di tutta la sua opera. Sono quindi tornati disponibili i suoi principali romanzi come Atlante Occidentale e il già citato libro di debutto Lo Stadio di Wimbledon, oltre alla raccolta completa dei suoi racconti, che include anche la splendida novella Nel Museo di Reims, che a suo tempo era stata pubblicata come singolo volume e che in molti identificano come il suo capolavoro. È da un paio di mesi in libreria anche una nuova raccolta, dedicata stavolta alla produzione saggistica di questo grande scrittore, e particolarmente interessante perché è composta in gran parte da pezzi rari o del tutto inediti. intitolato Del narrare, il volume curato da Enzo Ramairone, che di Del Giudice è stato a lungo assistente universitario e ora è il curatore del suo archivio. E a lui si deve anche il lavoro sulla raccolta completa dei racconti uscita in precedenza. Ramairone ha individuato fra le carte dello scrittore una serie di testi a tema letterario, dedicati in parte ad alcuni degli scrittori preferiti da Del Giudice, come Italo Svevo, Joseph Conrad, Primo Levi e lo stesso Italo Calvino, e in parte alle riflessioni dello scrittore sul proprio lavoro, sulla propria formazione letteraria e sull'importanza cruciale del linguaggio. Una raccolta che permette di conoscere più a fondo sia le passioni letterarie che le tecniche narrative di uno dei più grandi protagonisti del Novecento italiano, forse meno conosciuto dal grande pubblico di come meriterebbe. Ah, e per quanto riguarda l'aneddoto personale legato anche a questo libro, dovete sapere che quest'estate ero in vacanza proprio con il curatore di questa raccolta, il quale era terribilmente preoccupato dal dover completare e consegnare l'introduzione di questo volume al suo rientro dalle ferie. Vedo che è riuscito a portare a termine il compito e anche molto bene. Morale, fare le vacanze con me è davvero rigenerante e stimolante. Mi pare che gli effetti siano evidenti.
Fidati di chi ne sa.
Anche oggi Copertina è in giro per il mondo. Andiamo a incontrare una realtà tutta italiana, ma con sede a Parigi. Infatti siamo collegati con Patrizia Molteni, una delle socie della libreria Tour de Babel di Parigi. Benvenuta Patrizia.
Grazie, buongiorno a tutti.
Allora, raccontaci come è nata la libreria e che cosa fate e così via.
Allora, la libreria è nata nel 1984, quindi quest'anno facciamo, speriamo, i 40 anni della libreria. Erano quattro amici, tutti di cui uno era stato già libraio a Firenze in una libreria, insomma, diciamo, alternativa e molto conosciuta, per cui hanno cominciato in un momento in cui non c'era più niente, l'italiano si riduceva ai soliti Moravia, Morante, Pavese, questi qua. E loro sono riusciti a, avendo poi i contatti del libraio di Firenze, sono riusciti a portare a Parigi autori molto conosciuti, Tabucchi, Consolo, ma anche Moravia, anche la Dacia Maraini, insomma persone molto molto conosciute, e anche a far tradurre dei libri in francese che fino ad allora non erano stati pubblicati. Quindi adesso quella generazione lì è tutta in pensione, salvo me che non c'ero all'inizio, e quindi adesso sì, vabbè, sono tempi diversi, però continuiamo ad avere un plateau di scrittori e di scrittrici che è veramente molto importante, e ad avere quel ruolo di educazione un po' del pubblico francese, e quindi sì, c'è un lavoro di cisello, diciamo, di pazienza e di divulgazione.
Voi vendete libri in lingua italiana o vendete anche autori italiani in lingua francese?
Entrambi. Per un sacco di tempo abbiamo venduto solo autori solo in lingua italiana, adesso abbiamo messo da qualche anno anche una parte francese, ma sempre di autori italiani oppure che scrivono sull'Italia, e però siamo gli unici effettivamente a fare questo in Francia.
Allora, quindi siete l'unica libreria italiana in Francia, e chi sono i vostri clienti?
Fino a prima del Covid il 70% erano francesi, conta che 4 milioni di francesi hanno origini italiane, e quindi li ritroviamo nei corsi di lingua, nei club di lettura, in tutte queste cose qua. Poi ovviamente sono diventati un po' anziani, sono andati in campagna a causa del Covid e ci sono rimasti, eccetera, eccetera, e adesso abbiamo recuperato tutta la generazione che io chiamo Erasmus con figli, che sono quelli che sono venuti in Erasmus, sono sposati, adesso danno i bambini, e eccetera, eccetera. Invece quelli vecchi continuano a portarci i figli, i nipoti, qui in libreria, perché è un luogo che fa comunità.
Mi dicevi che un altro tipo di comunità è quella degli scrittori italiani che avete ospitato e che continuate a ospitare. Che tipo di relazioni si sono create con loro?
Ma con molti è proprio una relazione di amicizia. Harry De Luca veramente è un amico e passa spesso, anche se non riusciamo, la nostra libreria è un po' troppo piccola e c'è sempre gente fuori, e è un po' così, però anche molti scrittori anche più giovani, di recente è venuto Paolo Giordano, Paolo Di Paolo, è tutta gente con cui abbiamo intessuto una relazione di amicizia proprio, e quindi no, è molto bello.
E a proposito del rapporto che avete con questi scrittori, in particolare Re De Luca, c'è anche un'iniziativa importante che vi riguarda, perché la libreria sta attraversando un momento complicato.
Sì, perché praticamente come tutte le librerie indipendenti sta soffrendo molto di tutte le crisi varie che ci sono state, praticamente da Amazon a Zelensky abbiamo avuto tutto dalla A alla Z, e ovviamente soffriamo di questa situazione, e abbiamo lanciato un crowdfunding il cui padrino, tra virgolette, è Harry De Luca, che è venuto a sostenerci, ha raccontato tutta la storia della Tour de Babel, il monumento, la Tour de Babel, non la Tour de Babel, la nostra, e ha detto che quello che poteva fare uno scrittore era di aggiungere un mattone alla Tour de Babel per sostenerla, per fare che diventi sempre più alta e sempre più forte, e quindi ha lanciato questa campagna che si chiama appunto Ajouter un brick alla Tour de Babel, praticamente la gente sta donando, c'è una piattaforma in cui si può donare, ci sono varie operazioni che si possono fare, tipo adotta uno scaffale. E un poeta qui a Parigi, Andrea Inglese, ha adottato lo scaffale poesia, per esempio, e ci ha fatto intorno anche un circolo di lettura di poesie che si chiama Esplorazioni Poetiche, e pensiamo di fare la stessa cosa anche con altri scaffali, io spero, e anche altri scrittori hanno dato un input ad altre cose, per esempio Dacia Maraini è la nostra madrina per il circolo di lettrici, e lei ci sta aiutando a costituire un circolo, a costituire uno scaffale di scrittrici che è degno di una qualsiasi libreria delle donne, quindi abbiamo avuto molto molto aiuto sia dai clienti che anche da tutti questi scrittori che ci stanno anche mettendo la faccia.
Questo è molto bello e dimostra da un lato l'importanza anche culturale che ha la vostra libreria, ma dall'altro anche evidentemente l'affetto reale che lega questi scrittori con voi. Ma se anche gli ascoltatori di Copertina volessero contribuire, come possono fare?
Allora, ci trovano sia sul sito che su tutti i social, Facebook e Instagram. La cosa più semplice sarebbe mandare una mail all'associazione che sostiene il crowdfunding, che si chiama Librairie des Écrivains, libreria degli scrittori, e la mail è librairiedesecrivain@gmail.com.
Sono sicuro che qualcuno vi scriverà, conoscendo com'è attiva la comunità degli ascoltatori di Copertina, così come naturalmente, visto che Parigi è la città più visitata del mondo, sono certo che adesso i visitatori italiani che ascoltano Copertina un salto nella vostra libreria lo faranno sicuramente. Prima di farti andar via, naturalmente, come a tutti i librai che sono intervenuti in questo podcast, ti chiedo di consigliare due libri ai nostri ascoltatori.
Il primo è Michela Murgia, già in generale tutta la sua opera, ma in particolare Tre ciotole, che è quello che ha scritto subito prima di morire. È bello perché è un modo, ci sono cinque racconti sui suoi cavalli di battaglia, dall'eutanasia al parto per altri, e riesce a trasformare in opera letteraria una idea politica, e questo è molto bello perché si reggono come racconti scritti molto bene, però al tempo stesso fanno riflettere e danno sempre una speranza, una soluzione, cioè non è mai una cosa triste, non è mai una cosa arrabbiata, è veramente un raggio di sole in un mondo che, in cui le donne non sono sempre, e anche gli uomini non sono sempre trattati come dovrebbero.
Ti ringrazio che hai citato questo libro, perché io ho avuto la fortuna di essere con Michela al Salone del Libro di Torino quando presentava proprio questo libro, e ha chiesto a me di accompagnarla in quel momento, ed è uno dei ricordi che io mi porterò per sempre nel cuore.
Beh.
Qual è il secondo libro che ci consigli?
Il secondo libro è di Harry De Luca, Le regole dello Shanghai. Allora, lo Shanghai è quel gioco in cui si gettano i bastoncini e bisogna stare attenti a muoverli senza far muovere tutto il resto, che ovviamente è una metafora sul fare attenzione alle proprie azioni, alle conseguenze che hanno sugli altri, ed è un bellissimo dialogo tra lui e una ragazzina nomade, tra un vecchio, cioè che potrebbe essere lui, e una ragazzina nomade che è scappata dal campo perché volevano farla sposare con un uomo anziano, su appunto le regole dello Shanghai, che dovrebbero essere anche le regole di vita, ed è molto filosofico e al tempo stesso divertente e molto profondo.
E poi so che c'è un terzo libro che ci vuoi suggerire.
Sì, è un libro che mi piace molto, è di Lia Piano, figlia di Renzo Piano, e si intitola La planimetria di una famiglia felice, e descrive tutta la sua infanzia in questa villa mezza diroccata, cioè sembra quasi diroccata, di fronte al mare a Genova, in cui i genitori sono completamente pazzi, e lui la cosa che gli dice è: guai se vi becco a colorare dentro i bordi, e ha questo giardino pazzesco con l'erba alta, e lui gli fa fare un cappellino con la bandierina per vederli invece di tagliare l'erba, e poi sono tutte queste cose, idee architettoniche completamente folli, tanto che loro si trovano, lei e suo fratello si trovano nello scantinato, un posto dove fanno delle specie di sedute spiritiche, una cosa un po' così, che a loro sembra normale, ed è divertente, scritto bene, fresco, e proprio uno si immagina, magari non è così, però uno si immagina la famiglia Piano così, ed è molto, molto rinfrescante, diciamo.
Allora, ringraziamo Patrizia Molteni per averci fatto scoprire la libreria Tour de Babel di Parigi, e ribadisco l'invito ai nostri ascoltatori di fare un salto quando andranno a visitare Parigi, e facci sapere se le iniziative che stanno in questo momento, insomma, cercando di sostenere questa libreria, questo progetto culturale, riusciranno nell'intento, come ci auguriamo noi tutti.
Mi auguro anch'io, grazie mille per la disponibilità.
Culture Club. Spesso i contenuti di questo podcast vengono suggeriti dai lettori stessi. C'è chi mi segnala una libreria interessante nella sua zona, chi mi parla di iniziative letterarie di vario genere, chi mi invita a occuparmi di ambiti fino a questo momento ignorati dal podcast. Ed è quello che ha fatto anche Sofia Corradin, una divulgatrice scientifica e grande ascoltatrice di Copertina, che mi ha scritto per farmi notare che praticamente non è mai capitato fra i consigli di lettura un testo di tipo scientifico. Il motivo ovviamente è legato in parte alla mia ignoranza assoluta sul tema, ma in parte anche alle difficoltà di trovare testi di questo tipo che possono essere interessanti per un pubblico ampio e generalmente, appunto, più avvezzo alla narrativa. Ma dal momento che Sofia stessa si è offerta di dare qualche consiglio, ho deciso di approfittarne e invitarla a partecipare di persona. Ciao Sofia, benvenuta.
Ciao Matteo, grazie per avermi invitato qui.
Allora, comincio con raccontarci tu che cosa fai, cioè che cos'è una divulgatrice scientifica.
Allora, raccontare la divulgazione scientifica non è semplicissimo, ti dico quello che secondo me è, per me è fare la divulgatrice. Cerco di non solo raccontare i risultati della ricerca, ma anche raccontare i meccanismi che ci sono dietro la ricerca, che spesso sono nascosti e che raccontano la complessità della ricerca scientifica. E cerco di farlo anche in un modo, diciamo, non convenzionale, utilizzando la creatività in modo tale da incuriosire chi mi segue, anche le persone che non hanno un background scientifico.
Puoi farmi un esempio?
Sì, per esempio, allora io scrivo una newsletter di divulgazione sulla scienza della morte e per esempio ho raccontato come mai un cadavere non è infettivo, quando invece è una credenza comune che il cadavere possa trasmettere le malattie infettive.
A questo proposito parlaci appunto della tua pagina Instagram, La Medicina Geniale.
La Medicina Geniale è una pagina di divulgazione medico-scientifica che ho creato nel 2019 per parlare di temi, diciamo, poco conosciuti della medicina, come per esempio la medicina legale, e però poi faccio divulgazione anche in altri ambiti, per esempio storia della medicina oppure la sanità pubblica, diritto sanitario, e cerco appunto di farlo in modo un po' creativo.
E che riscontri hai dai tuoi follower?
Allora, all'inizio pensavo di avere pochissimo riscontro, visto il tema principale di cui tratto, che è la morte, e invece in realtà ho riscontrato tantissima curiosità e quindi, insomma, questo mi ha incoraggiato a continuare.
Ma qual è il pubblico della letteratura scientifica? E davvero pensi che sia un ambito che possa essere allargato a un pubblico più generale?
Allora, il pubblico, per quanto mi riguarda, per quanto riscontro attraverso la mia pagina, è un pubblico abbastanza generale, cioè sia chi ha un background scientifico, ma magari in altre materie, per cui si interessa di medicina, ma non è proprio ferrato in materia, oppure ci sono anche persone che sono completamente a digiuno della letteratura scientifica e sono curiose e cercano in qualche modo, tramite anche seguendo i divulgatori che spesso popolano i social, di capire meglio anche i testi scientifici.
Tu sei sia una lettrice di narrativa che una lettrice, come abbiamo visto, di testi scientifici. Se chiedessi che cosa ti piace di un genere e dell'altro, che cosa mi diresti?
Allora, in realtà sono un po' monotematica, quindi di entrambi, io sono una persona abbastanza pragmatica, quindi di entrambi mi piace la parte più realistica, quindi infatti anche di narrativa leggo spesso romanzi tratti da storie vere o basate su storie vere. E quindi la letteratura scientifica mi porta ancora di più nella realtà. Tra i pochi testi di pura narrativa che leggo ci sono libri di letteratura africana, perché sono appassionata di letteratura africana, che è poco conosciuta da noi, però mi interessa molto.
Bene, vai sempre a cercare, diciamo, degli ambiti alternativi anche per quanto riguarda la narrativa. E invece, secondo te, è possibile trovare dei testi scientifici che possano essere interessanti anche per chi non è specificamente attratto, diciamo, da quel tipo di argomento?
Allora, consigliare letteratura scientifica è sempre un po' difficile, un po' perché appunto per consigliare dei testi in alcuni casi serve una base scientifica per capire se effettivamente un testo è valido. D'altro canto, i testi scientifici, riportando spesso i risultati della ricerca scientifica e parlando di innovazione, diventano presto sorpassati. Però ci sono sicuramente alcuni saggi che possono interessare un pubblico più generale, soprattutto quelli che intersecano la scienza, o in questo caso la medicina, con la storia, oppure cambiamenti sociali, oppure altra letteratura.
E a questo proposito consigliaci allora un paio di letture per tutti noi completamente a digiuno che potremmo comunque apprezzare.
Ok, allora ho scelto due libri più una chicca, se posso permettermi alla fine. Allora, il primo libro che consiglio è La malattia da 10 centesimi, scritta da una divulgatrice italiana che si chiama Agnese Collino ed è pubblicata da Codice. E tra l'altro ha vinto da poco il secondo posto del premio Galileo, che è il premio strega della divulgazione scientifica, diciamo. È un saggio scientifico che parla della poliomielite, una malattia infettiva di origine virale che a oggi è quasi stata completamente debellata e ne esistono solamente pochissimi casi in Medio Oriente. Infatti l'OMS si propone di eradicarla completamente dal mondo entro pochi anni. Questa malattia è interessante perché nel Novecento è diventata molto presente nei media, soprattutto perché ne era affetto uno dei presidenti degli Stati Uniti più conosciuti, che era Roosevelt. Ed è una malattia che è legata a tantissimi cambiamenti che sono stati fatti sia nell'ambito medico ma anche sociale e politico. Infatti il sottotitolo del libro è Storia della poliomielite, come è cambiato la nostra società. Per quanto riguarda i cambiamenti che ha portato nella medicina, ci sono state per esempio il miglioramento della ricerca sui vaccini oppure l'avvio del primo reparto di terapia intensiva. Dal punto di vista sociale invece è stata la malattia che ha aperto la strada alle associazioni di volontariato che raccolgono fondi per la ricerca contro alcune malattie. E quindi, per esempio, se oggi esiste la possibilità di mandare il messaggio per donare 2 euro per queste associazioni, è proprio grazie alla poliomielite. Infatti il titolo rimanda proprio a questa cosa, però vi lascio la curiosità di scoprire perché si chiama così. Il secondo libro che consiglio invece si chiama Il cuore, una storia ed è scritto da Sandeep Jawar, è un medico di origine indiana trapiantato negli Stati Uniti. Non è un vero e proprio saggio, ma più che altro un saggio memoir perché il medico racconta la sua storia personale, lui è un cardiologo affetto da problemi cardiaci, la storia della sua famiglia, infatti il padre e il nonno sono morti entrambi per una patologia cardiaca e racconta anche dei casi clinici, quindi dei suoi pazienti, sullo stile Oliver Sacks, che è uno dei più conosciuti saggisti. Oltre appunto a delle storie personali, racconta la storia della cardiologia e del cuore, quindi come è stata scoperta l'anatomia del cuore, come funziona, come vengono trattate le malattie e come sono stati scoperti alcuni trattamenti, come per esempio il trapianto di cuore. Questi due sono entrambi dei libri che, non trattando una ricerca recente oppure l'innovazione scientifica, possono essere letti anche a distanza di anni.
Ma a questo punto sono curioso della chicca.
Allora, l'ultimo consiglio è un manga divulgativo. Si chiama Cells at Work ed è edito in Italia da Star Comics. Si tratta appunto di un manga nel quale i protagonisti sono le cellule del sangue del sistema immunitario. E in ogni capitolo racconta tramite questi personaggi come il nostro corpo combatte alcune malattie infettive o come ripara le ferite o come reagisce a dei lividi. E un po' sullo stile esplorando il corpo umano.
Bene, diciamo che con queste tre alternative secondo me hai coperto un pubblico molto ampio a questo punto. Io personalmente me li leggerei tutti e tre perché mi hai davvero incuriosito e quindi ringrazio Sofia per essere stata nostra ospite, ma se anche voi avete interesse verso questi temi scientifici o dopo questa intervista vi siete incuriositi, io vi invito a seguire la pagina Instagram di Sofia, La Medicina Geniale. Grazie Sofia.
Grazie Matteo.
Sgoccioli. Ed eccoci all'ultimo consiglio della giornata, che stavolta arriva da un'autrice molto amata, i cui libri sono dei bestseller che campeggiano a lungo nelle classifiche di vendita. Lei è Viola Ardone, che oltre ad essere scrittrice ha anche insegnante italiano e latino al liceo. Il suo romanzo del 2019, Il treno dei bambini, pubblicato da Einaudi, è stato un caso editoriale alla Fiera di Francoforte di quell'anno e tradotto in oltre 30 lingue. Di grandissimo successo anche il suo ultimo libro, uscito l'anno scorso, intitolato Grande Meraviglia, e ancora stabilmente in classifica. Nel frattempo, la regista Cristina Comencini ha girato il film tratto dal bestseller Il treno dei bambini, che sarà trasmesso da Netflix ed è interpretato da attori come Serena Rossi e Stefano Accorsi. Sentiamo quale libro ha scelto Viola Ardone da consigliare ai nostri ascoltatori.
Voglio consigliare il libro di Claire Keegan, un'autrice irlandese. Si tratta di un romanzo breve o racconto lungo dal titolo Un'estate. L'ha pubblicato Einaudi Stile Libero, ne è stato tratto anche un film, The Quiet Girl. È una storia minima ma raccontata con una grazia, con un candore, con una tenerezza che mi hanno commosso. Quindi è ambientato in estate ma ha quasi i toni di un racconto natalizio per la tenerezza che esprime. Una storia molto semplice, una bambina nella campagna irlandese, una mattina sale in macchina col papà e il papà l'affida a un'altra famiglia, il signore e la signora Kinsella. Perché? Perché la mamma di questa bambina è di nuovo incinta, la famiglia è numerosa, loro sono molto poveri. Questa bambina inizialmente molto spaventata e turbata dalla novità, ebbene alla fine di questo periodo con la nuova famiglia scoprirà che a volte può bastare anche solo un'estate per imparare che cos'è la cura, per imparare ad essere amata. Buona lettura.
Ringraziamo Viola e per venire incontro agli smemorati che hanno già dimenticato i titoli e i libri citati finora, passiamo al pratico riassuntone. Io vi ho parlato di I folgorati di Susanna Bissoli e Einaudi. Tutti vivi di Valerio Millefoglie, Mondadori. E Del narrare di Daniele Del Giudice e Einaudi. La libraia Patrizia Molteni della Libreria Italiana di Parigi, Tour de Babel, ci ha consigliato la lettura di Tre ciotole di Michela Murgia, Mondadori. Le regole dello Shanghai di Harry De Luca Feltrinelli e Planimetria di una famiglia felice di Lia Piano Bompiani. La divulgatrice scientifica Sofia Corradin, che cura la pagina Instagram La Medicina Geniale, ci ha parlato di La malattia da 10 centesimi di Agnese Collino, Codice Edizioni. Il cuore, una storia di Sandeep Jhawar, Bollati Boringhieri. E Cells at Work, Lavoro in Corpo, un manga di Akane Shimizu, Star Comics. La scrittrice Violardone ci ha suggerito invece Un'estate di Claire Keegan e Einaudi. E questo è quanto. Mi capita di continuo alle presentazioni e agli eventi pubblici di incontrare ascoltatori di Copertina che si lamentano per la lunghezza delle loro liste di lettura dovute all'ascolto di questo podcast. Temo che anche stavolta ho contribuito ad allungare queste famigerate liste. E se perversamente volete continuare ad allungarle, noi ci risentiamo fra un mese. Ciao! Ciao. Ciao.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele.